Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dello studio biblico ecumenico che si è tenuto martedì 21 gennaio 2025 in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani presso la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Via Rigutti 1 a Trieste sul tema La risurrezione di Lazzaro dal capitolo 11 di Giovanni versetti 1-54 presentati dal pastore Robert Caciula della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ospiti Don Valerio Muschi, delegato diocesano per l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso della diocesi di Trieste. Nella prossima edizione, fra 7 giorni, alla stessa ora, ascolteremo lo studio biblico del pastore Peter Ciaccio, pastore della Chiesa Valdese e metodista di Trieste. Parte introduttiva dell'incontro.
Carissimi, buonasera a tutti quanti e vi do un caloroso benvenuto nella Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Siamo riuniti qui stasera per una riflessione sulla parola di Dio, più precisamente sulla risurrezione di Lazzaro. E questa riflessione, questo studio biblico sarà guidato stasera da Don Valerio Muschi, responsabile ecumenico per Trieste, e del pastore Valdo Metodista Peter Ciaccio. Benvenuto anche a voi e vi cedo volentieri la parola.
Nel testo e in quello che questo rappresenta, anche con un po' di introduzione come sentirete, invece poi a Peter l'approfondimento diciamo, più spirituale e teologico. La traduzione scelta è quella interconfessionale lingua corrente, forse non la recentissima che non è disponibile online, ma quella dell'85, insomma, che però
è ampiamente. E quest'anno sono 40 anni.
Perché quest'anno sono i 40 anni, giustamente. Grazie. Ecco, se ce l'avete tutti, allora iniziamo. Io propongo di metterci in ascolto della parola con una preghiera, rimaniamo pure seduti, ma semplicemente rendiamoci conto che prendere la Bibbia in mano in generale non è un fatto scontato, significa inserirsi in quella storia che Dio stesso ci racconta e sapere di farne parte. Una storia che vede il protagonista assoluto che è il Signore e tanti fratelli e sorelle come noi, padri, anzi nella fede, padri e madri nella fede, che hanno percorso questa strada prima di noi. Però ci inseriamo in questo grande fiume, in questa grande tradizione di ascolto e di fede. E preghiamo con le parole che Gesù ci ha consegnato e che il Vangelo di Matteo in particolare ci tramanda. Abbiamo forse tradizioni diverse, non sarà un problema. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, possiamo leggere il testo.
Lazzaro era il fratello di Maria, la donna che poi unse il Signore con olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Essi abitavano in Betania, insieme a Marta, loro sorella. Lazzaro si ammalò e le sorelle fecero avvisare Gesù. «Signore, il tuo amico è ammalato». Quando Gesù ebbe questa notizia, disse questa malattia non porterà alla morte, ma servirà a manifestare la gloriosa potenza di Dio e quella di suo figlio. Gesù voleva molto bene a Marta, sua sorella Maria e a Lazzaro. Quando sentì che Lazzaro era ammalato, aspettò ancora 2 giorni. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli replicarono: «Maestro, poco fa in Giudea cercavano di ucciderti e tu ci vuoi tornare?» Gesù rispose: «Non ci sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce. Se uno invece cammina di notte inciampa perché non ha luce». Poi disse ancora: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo». I discepoli gli dissero: «Signore, se si è addormentato, guarirà». Ma Gesù parlava della morte di Lazzaro. Essi pensavano che parlasse del sonno. Allora Gesù disse chiaramente: «Lazzaro è morto. Sono contento per voi che non eravamo là, così crederete. Andiamo da lui». Tommaso, soprannominato Gemello, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Già ieri sera sulla simpatia di Tommaso abbiamo parlato. Una battuta che poteva essere la nostra. Ecco questa. Betania era un villaggio distante circa 3 chilometri da Gerusalemme. Quando vi giunse Gesù, Lazzaro era nella tomba da 4 giorni. Molta gente era andata a trovare Maria e Marta per confortarle dopo la morte del fratello. Quando Marta sentì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece rimase in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva. E anche ora so che Dio ascolterà tutto quello che tu gli domandi». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Marta rispose: «Sì, lo so, nell'ultimo giorno risorgerà anche lui». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Marta gli disse: «Signore, sì, io credo che tu sei il Messia, il figlio di Dio che deve venire nel mondo». E detto questo, Marta andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella. «Il maestro è qui e ti chiama». Appena Maria lo seppe, si alzò e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. La gente che era in casa a confortare Maria la vide uscire. Pensarono che andava a piangere sulla tomba di Lazzaro e la seguirono. Maria giunse dove era Gesù e lo vide. Allora si inginocchiò ai suoi piedi e disse: «Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva». Quando Gesù vide Maria che piangeva e vide piangere anche quelli che erano venuti con lei, fu scosso dalla tristezza e dall'emozione. Gesù domandò: «Dove l'avete sepolto?» Risposero: «Signore, vieni a vedere». Gesù si mise a piangere. Allora la gente disse: «Guarda come gli voleva bene». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva fare in modo che Lazzaro non morisse?» Allora Gesù, soffrendo di nuovo per la commozione, giunse alla tomba. Era scavata nella roccia e chiusa con una pietra. Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, sorella del morto, osservò: «Signore, da 4 giorni è lì dentro, ormai puzza». Gesù replicò: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloriosa potenza di Dio?» Allora spostarono la pietra. Gesù alzò lo sguardo al cielo e disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi ascolti sempre, ma ho parlato così per la gente che sta qui intorno, perché credano che tu mi hai mandato». Subito dopo gridò con voce forte: «Lazzaro, vieni fuori». Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte nelle bende e con il viso coperto da un lenzuolo. Gesù disse: «Liberatelo e lasciatelo andare». La gente che era venuta a trovare Maria vide quello che Gesù aveva fatto. Molti di loro perciò credettero in lui. Alcuni invece andarono dai farisei e raccontarono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il loro tribunale e dissero: «Che cosa faremo ora? Quest'uomo opera molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. Allora verranno i romani e distruggeranno il tempio e la nostra nazione. Uno di loro era Caifa, sommo sacerdote in quell'anno. Egli disse: voi non capite, non vi rendete conto che è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione. Caifa non parlò così di sua iniziativa, ma perché era sommo sacerdote in quell'anno. Come sommo sacerdote gli fece una profezia. Disse che Gesù sarebbe morto per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per unire i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque decisero di far morire Gesù. Per questo egli evitava di andare e venire pubblicamente per la Giudea, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, nella città chiamata Efraim, e rimase lì con i suoi discepoli.
Abbiamo sentito un testo piuttosto lungo, la resurrezione di Lazzaro occupa quasi l'intero capitolo 11 di Giovanni ed è, non so se conoscete un po' la suddivisione del Vangelo di Giovanni, del quarto Vangelo come si chiama, che è suddiviso in due parti, no? Il libro dei segni e il libro della gloria. La prima parte, a partire da Cana, racconta sette segni di Gesù. La traduzione dice proprio segni, non tanto miracoli, quanto proprio segni. La seconda parte, che inizia poi al capitolo 13, che si legge di solito al Giovedì Santo, perché poi racconta della lavanda dei piedi, parla della conclusione, ecco, della vita di Gesù e di quell'ultimo grande segno che è la manifestazione della sua gloria, infatti è il libro della gloria, quello che va dalla lavanda dei piedi, con ultima cena, che se non è narrata in Giovanni, fino alla risurrezione. E questo della risurrezione di Lazzaro è il settimo dei segni. San Pietro Crisologo diceva il segno dei segni. Il sommo dei segni. Quali sono gli altri? Ricorderete, Cana sicuramente è il primo, poi la guarigione del servo, poi la guarigione del paralitico, la piscina di Bezzetta, la moltiplicazione, meglio condivisione dei pani, e a seguire, subito sempre nel capitolo 6, Gesù che cammina sulle acque. E poi il cieco nato, con cui anche il Vangelo che abbiamo letto ha delle assonanze, adesso le vediamo subito. Quindi questo è il settimo, l'ultimo dei grandi segni. Il testo si divide, possiamo dividerlo in cinque parti, c'è un antefatto che presenta un po' i personaggi, chi è Lazzaro, chi è Marta, chi è Maria, ecco più o meno, la malattia di Lazzaro, poi un colloquio, un dialogo con i discepoli, in cui emerge il classico tema giovanneo dell'equivoco, ci fa pensare un po' alla Samaritana, no? Gesù che dice una cosa e chi ascolta capisce un'altra, però questo dà l'occasione di spiegarsi. Poi c'è l'incontro con le sorelle, Marta prima e poi Maria, l'evento centrale della risurrezione di Lazzaro e poi le reazioni, da una parte molti che credettero e poi questo dialogo nel Sinedrio dove si deciderà la morte di Gesù. Ecco, questo articolarsi lo metto un attimo da parte per affrontare un tema più generale dei Vangeli. Potrebbe essere un po' complesso, spero di non renderlo tanto complesso. Allora, tutti sappiamo, io credo, che i Vangeli non sono resoconti cronologici, storici, dal punto di vista storiografico del termine, delle cronache, ecco. Non sono il telegiornale di Betania anno 30, ecco. Ma sono dei racconti che hanno uno sfondo teologico, che hanno uno sfondo ecclesiale e che nascono spesso anni, molti anni, decenni dopo la vicenda di Gesù, e tra i Vangeli Giovanni è il più tardo, ecco, e si attesta addirittura alla fine del primo secolo, se non all'inizio del secondo. quando buona parte degli eventi che caratterizzano la nascita della Chiesa già sono compiuti. E quindi si tratta spesso di una rilettura di eventi precedenti. E questo penso che è assodato, insomma, lo sappiamo bene. C'è però un'altra questione da affrontare e che non penso dobbiamo dare per scontata, cioè la questione dei miracoli di Gesù e in particolare dei risuscitamenti. Noi siamo credenti, no? Ma cosa significa per noi credere a un miracolo? E in particolare credere che Gesù ha risuscitato. E io vorrei distinguere qui, ma lo faccio brevemente, il punto di vista storico da quello poi della fede. Dal punto di vista storico noi possiamo giungere a un certo limite, che è quello di dire che la credenza che Gesù operasse dei miracoli era precedente, diciamo, alla formazione dei Vangeli stessi, ovvero che il racconto dei miracoli in generale e del risuscitamento in particolare sono elementi di una tradizione che, a cui l'Evangelista ha attinto, e non sono costruzioni teologiche per dire che Gesù opera miracoli nel nostro cuore, diciamo così, oggi. Quindi una fede precedente, una fede storica. Noi non possiamo sapere che cosa sia effettivamente accaduto, perché, dicevo, il Vangelo non ci racconta la cronologia, la storiografia, ma possiamo essere certi che i racconti di miracolo sono racconti storici, cioè elementi che la gente ha creduto all'epoca. Questo non significa non riconoscere la mano redazionale degli evangelisti, che poi ne danno una lettura teologica. Riguardo al risuscitamento in particolare, nella Bibbia avviene 7 volte, 2 nell'Antico Testamento, a opera rispettivamente di Elia e di Eliseo, 3 sono quelli raccontati nei Vangeli, e tutti ricorderemo la figlia di Gairo, no? Talita cum, il figlio della vedova Nain, e poi questo di Lazzaro, e altri 2 risuscitamenti sono gli Atti degli Apostoli, rispettivamente ad opera di Pietro prima, no? Tabità, e poi Eutico, invece a opera di Paolo. Ecco, è interessantissimo in particolare il Vangelo di Giovanni, perché ha uno strano collegamento con il Vangelo di Luca, che appartengono a ambienti diversi, ma entrambi menzionano questi fratelli. A dire il vero, Luca menziona solo Marta e Maria, però è curiosissimo che c'è anche un Lazzaro, e lo ricorderete, capitolo 16 di Luca, nella parabola del famoso ricco Epulone, lo chiamiamo così, no? Il ricco, diciamo, no? Che va negli inferi e chiede che Lazzaro, il povero, che non aveva niente, ecco, e la risposta di Abramo, no? Al ricco che dice manda Lazzaro a raccontare cosa succede, no? Dice hanno Mosè i profeti, e lui dice ma no, ma se uno risuscitasse dai morti crederebbero, se non credono a Mosè i profeti neanche se uno risuscitasse dai morti crederebbero. E c'è un'assonanza incredibile con quello che succede proprio nel racconto della risurrezione di Lazzaro, dove a fronte di questo risuscitamento qualcuno, in particolare farisei e sommi sacerdoti, che questo è un accostamento interessante, decidono di non solo non credere ma anche sopprimere Gesù proprio in quella sede. E questo è un elemento, questa assonanza tra Luca e Giovanni, di quelli che gli storici dei Vangeli chiamano proprio la molteplice attestazione, che ci parla quindi di un fatto, meglio di una tradizione storica, reale, sicura, di questa famiglia, e di un fatto legato a un risuscitamento, che vediamo Marta attiva, Maria più contemplativa, e Lazzaro che in entrambi i casi non dice niente. È solo oggetto del miracolo, ma nient'altro. Come nella parabola, così anche nel racconto del risuscitamento. E adesso andiamo un po' a vedere qualche elemento del testo, come dicevo è molto lungo e quindi ne esaminerò giusto alcuni testi. Innanzitutto Lazzaro, significato Dio aiuta, l'aiuto di Dio. In parallelismo con il Vangelo del cieco nato, Gesù afferma che la sua malattia non è per la morte, ma perché vengano manifestate, cito il Giovanni 9, le opere di Dio. Qui invece servirà a manifestare la gloriosa potenza di Dio e quella di suo figlio. Ecco quindi che di fronte alla malattia del cieco prima, di Lazzaro adesso, la risposta di Gesù è non tanto subito una guarigione, ma una chiave di lettura che ci dice il male, la morte, la sofferenza in generale, il limite potremmo dire, manifestano la gloria di Dio, sono il luogo in cui si manifesta la gloria di Dio. E attenzione, normalmente il male e la morte in particolare è il termine di ogni limite umano, è il punto di arrivo di tutti. Potremmo dire, secondo l'ottica di Gesù, come non si nasce senza una madre, così non si muore senza il padre. Gesù offre il suo punto di vista sulla morte, che è il luogo dell'intervento di Dio. Potremmo pensare a Genesi, ad Adamo che si addormenta perché nasca l'umanità. Alla reazione dei discepoli che non vogliono andare a Betania, che è vicino a Gerusalemme, Gesù dice ci sono 12 ore del giorno, se uno cammina di giorno non inciampa, se uno cammina di notte inciampa perché non ha luce. E qua è un riferimento abbastanza chiaro anche a quanto diceva sempre nel cieco nato, non camminare nelle tenebre, io sono la luce del mondo. Chi crede in me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È come se Gesù ci dicesse, andiamo volentieri verso Betania, tappa verso Gerusalemme, perché ci venite con me. Andiamo volentieri verso il nostro limite, verso la morte, verso ciò di cui abbiamo paura, nella misura in cui Gesù viene con noi, mentre, meglio ancora, nella misura in cui seguiamo Gesù. Poi c'è questo equivoco interessante del sonno, no? Per cui i discepoli dicono se si è addormentato guarirà. E questo è simpatico perché vuol dire quando uno dorme, quando si è addormentato vuol dire che è sulla via di guarigione, no? In effetti è questo che dicono, sta male ma dorme, vai bene, meglio, se dorme si sveglierà. E Gesù invece appunto parla della morte. E qui entra una dinamica biblica centrale, no? Cos'è la morte? No, la morte non è semplicemente il cessare della vita fisica, ma morte nella Bibbia è l'incapacità di amare, la solitudine, il distacco da Dio, il fallimento di una vita. Molto simile in questo senso al senso del peccato. E non per niente, sempre a Genesi, facciamo riferimento quando colleghiamo il peccato con la morte, no? Allora Gesù dice, se venite con me, no? Non andiamo a morire, perché andiamo ad amare, perché andiamo a donare noi stessi. Meglio, Gesù dice di sé, io vado a donare me stesso. Ed è per questo che non muoio ma vivrò, perché vivo nell'amore del Padre. E così, poi c'è Tommaso, vabbè, l'hai citato già tu, Peter, non ci sarebbe molto da dire. Sì, ha cominciato Robert ieri. Tommaso è il simbolo della domanda che tutti ci portiamo dentro. Ma è vera tutta sta storia, no? Ecco, è interessantissimo, i Vangeli ci sostengono in questa domanda. E ci chiedono anzi di non metterla a tacere, perché attraverso il dubbio, già ce lo ricordava ieri, ma anche, vabbè, non cito Conclave perché no, qualcuno l'ha visto, sono andato anch'io finalmente.
Andate
se vi capita. Il dubbio nutre la fede, guai se non c'è il dubbio, assolutamente. Allora possiamo sentirci un po' come Tommaso, andiamo con Gesù verso Gerusalemme, quindi verso la vita eterna, verso anche una via di Vangelo, e ci chiediamo, ma servirà tutto quello che faccio? Servirà il mio imitare Gesù? Servirà il mio cercare, a volte a tentoni, a volte sbagliando e cadendo, di seguirlo? Servirà qualcosa, no? E teniamoci questa domanda, perché poi è Gesù che darà la risposta. E arriviamo alla seconda parte, siamo arrivati a Betania, quindi 3 chilometri da Gerusalemme. La vicinanza non è solo una vicinanza geografica, ma è teologica. alla risurrezione di Lazzaro corrisponderà poi la morte di Gesù, ovviamente. Quindi è vicino proprio anche in questo senso. Dal dialogo, in particolare con Marta, che è quello che analizzerò un po' di più, comprendiamo che il vero soggetto della parabola, il vero protagonista della parabola, più che Lazzaro, è proprio lei, Marta. Se tu eri qui, verso 21, mio fratello non moriva, e anche ora so che Dio ascolterà tutto ciò che gli domandi. Gesù disse: tuo fratello risorgerà. Marta rispose: sì, lo so, nell'ultimo giorno risorgerà anche lui. Non era scontata questa affermazione. Nella Bibbia non è così ovvio che i morti risorgano. Al tempo di Gesù c'erano varie correnti, tra cui quella dei farisei, ma anche Gesù stesso, che credeva nella risurrezione. Non così, per esempio, i sadducei e altre correnti. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Ecco, qui siamo di fronte a uno dei io sono di Gesù. Io penso che conosciamo, no? Io sono, nella Bibbia richiama Esodo 3, il nome di Dio, io sono colui che sono, no? Così almeno viene tradotto, oppure si potrebbe dire io opero come colui che opera, oppure io sono colui che opererà sempre come sto operando adesso, io sono con te, tante cose, traduzioni possibili, però è comunque il nome di Dio. Più volte nel Vangelo di Giovanni troviamo Gesù che dice: io sono la luce, io sono il buon pastore, io sono la risurrezione e la vita. No, io sono il pane della vita, chi mangia di questo pane, eccetera. E a volte, e almeno in un paio di attestazioni, anche io sono in senso assoluto, io sono, quando lo dice a quelli che vogliono catturarlo, no? Secondo il Vangelo tutti cadono a terra, perché è la rivelazione di Dio di fronte alla quale l'uomo cede, diciamo, no? Allora, io sono la risurrezione della vita, e quella, la risposta di Gesù alla morte, al limite, al dubbio, non è una risposta di tipo teoretico, non me lo spiega, dice: io ci sono, io sono con te. Gesù muore con noi per poter portarci dalla morte alla vita. Non è un racconto, ma è un fatto, è la sua persona. E aggiunge una delle dinamiche fondamentali della nostra vita cristiana: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? La domanda che ieri al culto è stata ripetuta 3 volte. Credete voi questo? Credi, no? E qui andiamo col pensiero al senso del Vangelo. In Giovanni 21 dice: questo libro racconta tanti segni, ci sarebbero tanti altri da raccontare, il mondo intero non basterebbe per tenere tutti i libri che si dovrebbero scrivere, ma questi sono stati scritti perché crediate, e credendo abbiate la vita. Allora, il credere, che è il verbo di Giovanni per eccellenza rispetto alla fede che invece troviamo nei Vangeli sinottici, e quindi che esprime un'attività, un credere attivo, non un credere semplicemente passivo, quello di Giovanni, un'adesione personale, è ciò che conduce da morte a vita. Lo dice anche un altro passo del Nuovo Testamento, non ricordo se Pietro o Paolo, la vittoria sul mondo è la nostra fede, no? Giovanni. E questa è la vittoria, la prima di Giovanni, sì. Questa è la vittoria, la nostra fede. Quindi noi siamo salvati nella fede. E quindi il vero protagonista, dicevo, chi è che risorge veramente, non è Lazzaro, poi lo vediamo, ma Marta. È Marta che crede e quindi è risorta già da adesso. Lazzaro, vabbè, dovrà farsi la sua gavetta, insomma, per arrivare alla fede. Però l'unica, almeno in questo brano, di cui si dice che crede è Marta, è lei, quindi il vero protagonista con Gesù di questo racconto. Vado ancora avanti, si dice nel versetto 33 che Gesù fu scosso dalla tristezza e dall'emozione, questo vedendo Maria che piangeva e tutti quelli che erano lì. Il verbo che significa proprio fremere interiormente richiamerà poi anche la preghiera del Getsemani, è la compassione di Gesù. Gesù non ci salva come un chirurgo che ci mette in anestesia e fa l'intervento, ma compatisce, vede piangere e piange. Gesù entra profondamente nella nostra umanità, e il Gesù che piange, che tutto sommato non lo vediamo tanto spesso nelle icone, no? O nelle nostre idee di Gesù vittorioso, no? Penso a qualche statua che vedo Gesù con la croce, la bandierina, che sale, no? Il Gesù vittorioso. E spesso ci fa pensare a un Gesù che vince perché lui c'ha i superpoteri. Gesù, lui è Superman e quindi vince, no? Con gli occhi.
Qualcuno piace così.
A qualcuno piace così, no?
Sì.
Ci piacerebbe forse, no? Una vittoria che riguarda lui solo, peraltro, perché io i superpoteri non ce l'ho. È una vittoria che non mi interpella. Invece la vittoria di Gesù è la compassione. Gesù amando vive. Amando vive. E allora, se io voglio risorgere e credere, aderisco al dono che mi viene fatto, ma entro anche nella vita di Dio, che è amore, sempre Giovanni, no? Allora, la compassione che porta a piangere, lo dirà anche San Paolo, no? Piangete con chi piange. Non c'è un'altra via di salvezza se non l'esserci vicini tra di noi, così come Dio ha voluto esserci vicino, diventando, prendendo su di sé la natura umana, no? Ecco, sempre il Concilio di Nicea in questo ci aiuta. Andiamo alla terza parte, qui anche ci sono alcuni elementi interessanti. Innanzitutto Gesù che si avvicina alla tomba, qualcuno che dice: ma chi è lui che ha aperto gli occhi al cieco, poteva guarire, no? Anche qua la domanda che si pone, richiama tra l'altro l'evento iniziale, no? Gesù si ferma 2 giorni prima di partire verso Betania, vuole proprio, potremmo dire, che Lazzaro muoia senza che lui lo guarisca per poterlo risuscitare. E questo ci mette in evidenza, come l'Evangelista ci sottolinea, la volontarietà di Gesù in tutto quello che sta succedendo. È lui il protagonista della storia, no? Alla stessa maniera lo sarà quando verrà catturato, no? Gesù non viene catturato, Gesù si consegna. Alla stessa maniera Gesù sceglie di andare a Betania, alla stessa maniera Gesù sceglie di compiere un gesto che lo porterà poi alla condanna. Togliete la pietra. E qui il riferimento alla risurrezione stessa di Gesù è enorme. Le donne che vanno al sepolcro si chiedono: chi lo toglierà via la pietra? No? Anche la descrizione del sepolcro è simile a quella che viene fatta per il sepolcro di Gesù. Ancora una volta l'Evangelista mette insieme i due eventi. Anzi, alcuni padri vedono nella risurrezione di Lazzaro, vedono in Lazzaro il segno di Gesù stesso vincitore sulla morte. E poi c'è questa preghiera. Gesù alzò lo sguardo al cielo e disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Gesù fa Eucaristia. Gesù non chiede nulla di per sé. Questa è sottinteso che ha chiesto, sì, probabilmente sì, però non lo dice. Perché non lo dice? Perché entrare nella risurrezione in fondo è entrare nella comunione del Padre e del Figlio, che non hanno bisogno di parole, ma vivono una comunione, una coinonia trinitaria, chiamiamo noi oggi, con il linguaggio teologico, di cui Gesù ci fa partecipi. Ascoltando Gesù che parla al Padre, noi stessi siamo messi in comunione con Lui e, potremmo dire, torniamo in quel paradiso da cui il peccato ci scaccia. E allora Lazzaro viene fuori, che è il grido, anche qua gridò con voce forte, e l'assonanza tra il grido della morte di Gesù è di nuovo assordante, no? Gridò con voce forte, no? E come grida per morire, così grida per far vivere. E qua pensiamo allo Spirito Santo, no? Lo Spirito che è fonte di vita, il respiro. Gesù è pneusen, no? Quindi emette lo Spirito, ma quello stesso Spirito è lo Spirito che mi dà vita. Il grido di morte di Gesù diventa il grido che richiama alla vita gli uomini. E da ultimo, ma l'ho già anticipato, la quarta parte, la parte finale, insomma, sono le reazioni. Molti di loro credettero in lui. E poi questo capita ai sacerdoti e farisei che decidono poi l'esecuzione di Gesù. Qui giusto un accenno, brevemente, perché ho già preso troppo tempo, ma capi dei sacerdoti e farisei è difficile che stessero assieme di per sé. Sono due entità molto diverse tra loro, spesso in disaccordo, sono sadducei e farisei, gente che la pensa in maniera opposta. I farisei non hanno responsabilità politiche, a differenza invece dei sadducei, che erano affiliati, diciamo, al potere costituito, quindi ai romani anche. Questa è un'operazione teologica di Giovanni che ricalca le diatribe tra farisei e primi cristiani, che invece saranno successive evidentemente alla nascita della Chiesa. E però anche un altro accenno merita di essere fatto prima di lasciarci, anzi due. Uno, Caifa viene in qualche modo giustificato, sia per la profezia che fa, morirà per la nazione intera, anzi per riunire i figli di Dio dispersi, ma in fondo il suo obiettivo è evitare che i romani distruggano il luogo santo, quindi una questione di ordine pubblico. Adesso non ci mettiamo nella realpolitik, diciamo, di Caifa e di Pilato poi, ma in fondo, ecco, non c'è qui una consapevolezza di uccidere Dio, semplicemente loro non credono e vogliono evitare che folle scalmanate creino disordini, molto semplice. Gesù, che sceglie di andare incontro a questa prospettiva, invece esprime tutta un'altra consapevolezza che evidentemente i capi non hanno. L'altra, e concludo, riunire i figli di Dio dispersi. Questa parola, che è una parola tipica, troviamo in Isaia, troviamo, no, nei profeti del ritorno dall'esilio, nella ricostituzione delle 12 tribù di Israele. Chi c'era a sentire il rabbino l'altro giorno, dice, non possiamo celebrare il giubileo finché tutte le 12 tribù non sono tornate, il ritorno del popolo, no? È un tema biblico che Gesù sicuramente nel suo ministero ha abbracciato e che verrà poi reinterpretato dalla missione cristiana, che in effetti è quella di riunire i popoli dell'unica fede perché abbiano la vita vera. E qui mi fermo.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it, dalla sezione podcast. Buon ascolto.